Le 11.04, la terza ora di Mille Voci, Nicola Colotti al microfono, sempre accompagnato dai colleghi in regia, e vorrei cominciare questa mattina con una citazione. Tutti questi mondi sono vostri, salvo Europa. Non tentate di atterrare là. Condivideteli e usateli in pace. Il messaggio finale del computer Hall nel film 2010, ma anche nel romanzo 2010 Odissea 2, L'anno del contatto, il film si intitola anche, ci trasporta con l'immaginazione verso Giove e la missione dell'astronave Discovery, partita 9 anni prima e narrata nel celebre 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, ma nell'epopea fantascientifica immaginata da Arthur C. Clarke, Giove e le sue lune rappresentano l'approdo a una nuova era di pace per l'umanità. Nell'esplorazione spaziale reale, quella iniziata negli anni 60 del secolo scorso, i pianeti e i satelliti del sistema solare sono diventati luoghi verso cui approdare per cercare tracce di vita e trovare in futuro luoghi potenzialmente abitabili per l'umanità oltre la Terra. Di questo percorso, una tappa importante, sarà la missione dell'Agenzia Spaziale Europea JUICE, che partirà il prossimo 13 aprile, se poi la data è confermata, ce lo diranno i nostri interlocutori, con una sonda orbitale verso il sistema gioviano. JUICE sta infatti per Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove, e fa parte del programma Cosmic Vision 2015-2025, insomma la visione cosmica per l'esplorazione dei pianeti del sistema solare dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, di cui anche la Svizzera fa parte sin dalla sua creazione. Prendendo spunto da questa missione verso Giove, che può farci anche sognare e pensare appunto a citazioni letterarie, sto pensando a bellissimi racconti proprio di Arthur C. Clarke, che descrive l'odissea di un astronauta che penetra nelle atmosfere impenetrabili, verrebbe da dire, del pianeta Giove. Beh, pensando a questo è anche bene mantenere i piedi ben piantati per terra per capire perché investiamo così tanta energia e così tanti fondi per realizzare missioni alla scoperta dei segreti, e ancora ce ne sono molti, che ci sono all'interno del nostro sistema solare. E quindi ne parliamo con i nostri interlocutori, che vi presento e saluto e ringrazio per essere collegati con noi, cominciando da Andrea Comazzo, che è responsabile della divisione delle missioni interplanetarie dell'Agenzia Spaziale Europea. Buongiorno e bentrovato Andrea Comazzo.
Buongiorno a te Nicola.
Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno,
Con noi anche Barbara Negri, che è responsabile dei progetti di volo umano e di sperimentazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana, ma si occupa anche di progetti che sono inerenti all'Agenzia Spaziale Europea. Ben trovata Barbara Negri.
Buongiorno anche ad Andrea.
Eccoci, quindi è ovvio che vi conoscete, ma insomma appartenete diciamo a due gremi diversi, ma che poi alla fine si integrano. E collegato con noi anche ci dovrebbe essere Angelo Consoli, che è già stato membro per 12 anni della Commissione Federale per gli Affari Spaziali ed esperto con un'esperienza anche imprenditoriale nelle tecnologie spaziali e satellitari. Benvenuto Angelo Consoli.
Buongiorno a tutti voi e chi ci ascolta.
Allora, vorrei cominciare subito con Andrea Comazzo per chiedergli se effettivamente la data del 13 aprile è confermata per la partenza da Kourou della missione JUICE, visto che lui segue da vicino la preparazione e poi ovviamente lo svolgimento della missione.
Allora, innanzitutto saluto anch'io Barbara e Angelo, che mi fa piacere rincontrarli anche se virtualmente. Le attività di preparazione a Kourou procedono in maniera nominale, adesso il satellite comincia la parte più integrata con il lanciatore, quindi sta cominciando a fare le attività insieme al lanciatore. La settimana prossima, giovedì, il 6 aprile, faremo quello che noi chiamiamo dress rehearsal, la prova del vestito, quindi la prova finale, dove avremo il satellite a bordo del missile, del lanciatore di Ariane 5, e il nostro centro di controllo a seguire la sequenza finale di lancio per fare la prova finale per poi lanciare il 13 aprile. Quindi per ora tutto a posto, tutto diciamo procede in maniera nominale, e se tutto va bene lanciamo il 13.
Barbara Negri, lei come responsabile dei progetti di volo umano e sperimentazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana e comunque anche fortemente coinvolta in missioni di questo genere, mi verrebbe voglia di chiederle così a bruciapelo, cosa andiamo a fare verso Giove con una sonda spaziale?
Allora, l'obiettivo scientifico della missione JUICE è di altissimo livello, perché il sistema gioviano, formato appunto dalle sue lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto, rappresenta un possibile target da studiare per capire se ci sono delle situazioni analoghe a quelle che hanno portato la vita sulla Terra. Sono degli oceani ghiacciati dove il ghiaccio in superficie nasconde acqua, probabilmente allo stato liquido, da capire anche la formazione di quest'acqua, e sappiamo bene che la vita sulla Terra è nata quasi al 100% sui cammini idrotermali al di sotto degli oceani.
E quindi andare a cercare adesso tracce di vita, potenziali tracce di vita verso Giove costituisce, come dire, un passo avanti nella conoscenza di Giove, ma adesso non so se chiederlo ad Andrea Comazzo, a Barbara Negri, come avverrà questa missione? Cioè, che cosa verrà fatto in concreto per cercare di svelare i segreti che si nascondono sotto i ghiacci delle lune di Giove? Magari cominciando da Andrea Comazzo, come la faremo questa missione?
Allora, innanzitutto dobbiamo arrivare a Giove. Purtroppo impiegheremo 8 anni, un poco di più di 8 anni per arrivare a Giove. Questo purtroppo sono, diciamo, i tempi necessari per implementare una missione del genere. Quando saremo lì, quello che noi faremo è continueremo a orbitare Giove per circa un po' più di 4 anni, ma in queste orbite continueremo a fare passaggi di sorvolo sulle le varie lune di Giove, e con questi, diciamo, sorvoli ravvicinati in prossimità delle lune, i nostri strumenti scientifici cercheranno di carpirne i segreti, le proprietà, le caratteristiche. Ne faremo un paio su Europa, che è forse il più affascinante da un certo punto di vista, perché è quello che ha questi oceani ghiacciati, si presume che ci sia anche siano liquidi all'interno sotto questa crosta ghiacciata, però è molto vicino a Giove, quindi subisce molto la radiazione di Giove. Poi ci focalizzeremo più su Callisto e alla fine Ganimede, che sono le altre lune un po' più distanti dal pianeta stesso, quindi un po' più, diciamo, isolate da questa immensa radiazione che Giove emette. E con il set di strumenti scientifici andremo a caratterizzare in maniera completa le caratteristiche geofisiche di questo ambiente. Andremo ad analizzare in maniera remota, quindi carpendo le proprietà della superficie, delle componenti chimiche che ci sono su questi pianeti, su queste superfici, su eventuali emissioni. Avremo degli strumenti che ci permettono di dare immagini, ovviamente, che spettrometri, quindi ci danno le proprietà chimiche, come dicevo prima, e avremo strumenti che misurano l'ambiente, quindi sono in grado di misurare il campo magnetico, il plasma che c'è intorno a queste lune di Giove, e le particelle, quindi un po' tutto lo spettro delle varie analisi scientifiche che si fanno quando si parla di esplorazione planetaria. Sono sicuro che Barbara abbia una conoscenza magari anche più dettagliata di quella che io dal punto di vista scientifico.
Sì, aggiungendo magari, Barbara Negri, non è una provocazione, magari è solo un sogno, ma insomma lei si occupa anche di progetti legati al volo umano, verrebbe voglia di chiedersi se un domani magari potremmo raggiungere i grandi pianeti gassosi, i pianeti esterni del sistema solare, anche con dei voli umani, oppure soltanto, diciamo, per il momento fantascienza?
Beh, direi che l'obiettivo di portare l'uomo in un ambiente così estremo è veramente ancora appartenente alla fantascienza. Ma la cosa più importante, dobbiamo capire bene l'environment di questo sistema gioviano, in particolare delle sue lune ghiacciate, perché Giove è altamente impossibile come obiettivo umano. Ma la cosa importante di JUICE è che a bordo 10 strumenti, tutti in grado di dare pezzetti di informazione, quindi sia delle atmosfere, dell'interno, superficie, Questo è veramente importante, sarà un'azione mirata per raccogliere con i diversi strumenti il più possibile informazioni che messe insieme daranno una conoscenza veramente approfondita di questo sistema, ed è questa la forza della missione, molto impegnativa, ma che sicuramente può cambiare in parte sul serio la conoscenza di Giove e delle sue lune.
Dopo ci torniamo su questa missione affascinante, perché come dicevo ci sono riferimenti letterari, cinematografici ai quali pensare, magari sognando, non vedere soltanto, diciamo, l'aspetto tecnico e scientifico, che comunque è fondamentale. Andrea Comazzo, io parlavo prima di questa visione cosmica, questa Cosmic Vision 2015-2025 dell'Agenzia Spaziale Europea, che tra l'altro ha recentemente deciso di stanziare cospicui fondi, e sono stati chiesti ai paesi membri, 22 paesi membri, nella recente conferenza di Parigi nel novembre dell'anno scorso, 18,7 miliardi di euro, poi ne sono stati garantiti quasi 17, con un aumento del 17% dei fondi stanziati. La Svizzera tra l'altro partecipa con un budget di 600 milioni. Adesso verrebbe da chiederle per fare che cosa tutti questi soldi, ma restando più, diciamo, concreti, che cosa si prefigge la visione di ESA per i prossimi anni in particolare?
I programmi ESA sono molto ad ampio spettro, perché non è un'agenzia focalizzata su un aspetto particolare del programma spaziale, ma ci occupiamo veramente ad ampio spettro, partendo dall'osservazione della Terra, dai lanciatori che ci portano nello spazio, quindi i sistemi di trasporto spaziale, l'esplorazione di cui abbiamo leggermente citato, il programma scientifico, applicazioni come lo sviluppo delle telecomunicazioni nella navigazione, tecnologie di base. Quindi abbiamo uno spettro molto molto ampio, e adesso stiamo parlando in particolare della missione JUICE, che io associo, chiaramente appartiene al programma scientifico ESA, quindi ha degli obiettivi prettamente scientifici, quindi di capire come funzionano questi mondi ancora abbastanza sconosciuti. È chiaramente collegata al programma di esplorazione, perché queste, come diceva anche Barbara, queste lune per adesso sono, è fantasia pensarci di andare, ma è chiaro che sono tra i sogni proibiti dell'essere umano. Per ora stiamo pensando molto alla Luna, stiamo pensando giustamente a Marte, ma l'espansione che possiamo avere nel sistema solare sono in quelle direzioni lì. Di certo non possiamo pensare di andare verso Venere e Mercurio, quindi diciamo il sogno va in quella direzione, quindi si collega direttamente al sistema, al programma di esplorazione, e indirettamente al programma di trasporto spaziale. Quindi queste sono, diciamo, le aree che si possono ricollegare alla missione di cui stiamo parlando oggi. Poi l'ESA vuole anche essere un attore primario, e lo è, secondo me, grazie anche al programma dell'Unione Europea Copernicus per l'osservazione della Terra. Penso che sia lecito dire che a livello mondiale con questo programma siamo i leader nell'osservazione della Terra. Tutti i paesi contribuiscono. Questo deriva anche dalle conoscenze che sono state sviluppate puramente come ESA, quindi con tutti gli stati membri di ESA, nel programma di osservazione della Terra, così per i programmi di navigazione e di telecomunicazione, quindi è molto a spettro molto ampio, chiaramente.
E quindi potremmo ampliare talmente lo spettro da parlarne per ore, però vorrei tornare ad aspetti anche concreti, che sono evocati anche da parole che concrete possono sembrarlo poco, ma in realtà nascondono una visione molto articolata e molto fondata, che è quella di Josef Aschenbacher, che è il direttore generale dell'ESA, che insiste su due concetti: il concetto di ambizione e il concetto di perseveranza. E in un recente documento rilasciato dal direttore generale dell'ESA, parlando della strategia adottata in passato, nel 2021, dall'Agenzia Spaziale Europea in un incontro in Portogallo, il direttore generale Josef Aschenbacher insisteva sulla questione di mettere i cittadini al centro delle attività spaziali, e cioè far capire l'importanza di questa ricerca che ha comunque sempre delle ricadute concrete anche per noi esseri umani che viviamo sulla Terra. Allora qui adesso mi rivolgo ad Angelo Consoli, che lo ricordo è stato membro per 12 anni della Commissione Federale per gli Affari Spaziali, ha lunga esperienza anche nelle tecnologie spaziali satellitari. Angelo Consoli, senza rispondere per l'intera umanità, perché la Svizzera ha interesse ad essere partecipe dei programmi scientifici e tecnologici dell'Agenzia Spaziale Europea e quindi a stanziare anche fondi cospicui? Abbiamo detto 600 milioni di franchi, non sono, diciamo, bruscoli. Ecco, perché ha interesse? Perché abbiamo interesse noi cittadini?
Penso di poter dire che l'interesse c'è dal giorno zero, visto che la Svizzera è tra i paesi fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea. L'interesse è lo stesso che menzionavano Barbara e Andrea poco fa, quindi l'interesse dell'uomo di andare verso l'esplorazione. Siamo stati esploratori a terra secoli addietro e da diversi anni ormai siamo esploratori verso lo spazio. E quello che è interessante, non so se vogliamo citare dei precursori delle missioni di esplorazione di cui stiamo parlando ora, farei l'esempio di Voyager, missione statunitense, lanci da Cape Canaveral, eccetera, però del 77, quindi con tecnologia degli anni 60, inizio anni 70, una missione che ha permesso la prima che è passata davanti a Giove e Saturno, per poi con Voyager 2 addirittura arrivare a Urano e Nettuno. Qui stiamo parlando dell'allontanamento dal Sole. Tutti i pianeti che citiamo oggi sono dopo la Terra, partendo dal Sole, e in particolare nell'ordine sarebbero Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone. Quindi ci stiamo allontanando, tenendo conto che abbiamo citato prima per Giove 8 anni, se guardiamo una sonda come Voyager, praticamente ha fornito informazioni molto interessanti nell'arco di diverse decine di anni. Questo è molto interessante. L'altra parte del discorso è sempre: siamo interessati a quello che vedremo fra 8 anni, sostanzialmente, perché stiamo lanciando nel 2023, nel 2031 cominceremo ad avere queste informazioni che verranno fornite da una decina di strumenti. Anche qui citavo il tempo delle tecnologie, no? Strumenti selezionati 10 anni fa dall'Ente Spaziale Europeo, sviluppati, e qui naturalmente non la Svizzera ma il mondo in collaborazione, sviluppati in Europa, negli Stati Uniti e anche in Giappone, che forniranno questi circa 100 kg di payload, quindi di strumento utile, forniranno un mucchio di informazioni su quanto diceva prima appunto Barbara.
076 321 1113 è il nostro numero per mandarci messaggi, impressioni, domande anche per i nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono il responsabile della divisione delle missioni interplanetarie dell'Agenzia Spaziale Europea Andrea Comazzo, la responsabile dei progetti di volo umano e sperimentazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana Barbara Negri e l'esperto di questioni spaziali Angelo Consoli, anche con esperienza nel mondo delle tecnologie spaziali e satellitari. Io ringrazio Renato Abadò che è in regia e magari vi propongo di ascoltare un po' di musica, poi torniamo con i nostri interlocutori per capire perché lanciamo una missione verso Giove e oltre alla ricerca di vita nel Sistema Solare, di conoscenza, e perché tutta questa conoscenza è anche utile per conoscere meglio anche le condizioni del nostro pianeta, il pianeta Terra. L'invisibile tocco dei Genesis ci ha portato alle 11.26, 076, 321, 11.13 il nostro numero di contatto per interagire anche con i nostri interlocutori. Questa mattina stiamo parlando delle visioni cosmiche dell'Agenzia Spaziale Europea che, come ricordava giustamente Angelo Consoli, vede coinvolta anche la Svizzera tra i paesi fondatori. Sono 22 i paesi che fanno parte dell'Agenzia Spaziale Europea, che sta mettendo, diciamo, in opera le sue visioni per il futuro, un futuro che si gioca su molti pilastri, come ricorda spesso il direttore generale Josef Aschbacher, che ha ribadito quanto sia importante coinvolgere i cittadini nella conoscenza e nella divulgazione, oltre che negli investimenti tecnologici che hanno sicuramente ricadute importanti. Prendiamo spunto dalla imminente partenza della missione JUICE verso Giove per scoprire i segreti che si potrebbero celare nelle grandi masse d'acqua che stanno sotto la superficie ghiacciata di molte delle lune gioviane. Abbiamo parlato in particolare di Europa, Ganimede e Callisto, che sono tre dei quattro satelliti galileiani, appunto quelli che Galileo individuò per primo nel 1610 e a cui diede poi questi i nomi, appunto, anche di satelliti Medicei. Andare verso Giove significa in qualche modo oltrepassare una barriera che è quella della fascia degli asteroidi, significa cercare verso i pianeti, i grandi pianeti gassosi del sistema solare. Forse significa anche rispondere a un monito del grande astrofisico americano Carl Sagan, che parlava di questi mondi lontani come mondi che certo orbitano silenziosamente intorno al Sole insieme alla Terra, ma attendono forse un domani l'arrivo di qualche essere umano a bordo di qualche astronave che potrà visitare questi mondi, almeno osservandoli da lontano. Nell'attesa cerchiamo di tornare anche verso la Luna, Andrea Comazzo, e qui vorrei spendere due parole anche sui progetti lunari legati all'Agenzia Spaziale Europea. E subito pensiamo alle missioni Artemis. La NASA dovrebbe annunciare a breve i nomi degli astronauti che verranno selezionati per il primo volo orbitale, il primo ritorno in orbita intorno alla Luna dal 1968. Verrebbe voglia quasi di chiedere, ci saranno forse in futuro anche astronauti, anzi si spera che ci siano in futuro astronauti europei e magari anche uno svizzero, visto che siamo tornati ad averne uno, Mario Sieber, che potrebbero mettere piede sulla Luna?
Ma sicuramente questa è l'ambizione, non c'è dubbio. L'Europa, l'ESA, si impegna molto, è molto, diciamo, attiva nel partecipare al programma di esplorazione lunare. Diciamo, in senso lato, in senso più grande, dal programma Artemis partecipiamo con diversi elementi. Abbiamo il modulo di servizio della capsula Orion, quindi dove gli astronauti vivono, è il sistema di propulsione, il sistema di generazione dell'energia, della potenza elettrica, tutti i sistemi vitali sono europei, quindi è attaccato al modulo abitativo americano, quindi siamo parte di quello. Facciamo i moduli abitativi e di servizio, diciamo, della stazione spaziale Gateway, che verrà installata in orbita lunare. Stiamo, diciamo, preparando delle missioni in orbita lunare che possano da fare da ponte radio per tutta l'esplorazione della Luna. Stiamo preparando anche, proprio in questi giorni, stiamo iniziando i primi contratti grossi per lo sviluppo di un lander, un sistema di atterraggio per la Luna, non per astronauti ma per diciamo cargo, merce oppure missioni scientifiche per la Luna. Sono progetti molto grossi che vanno a contribuire al programma lunare. Non siamo ancora in grado di trasportare astronauti per nostro conto. Stiamo lavorando anche su questo aspetto, però niente è confermato. Però di certo l'ambizione è quella di portare un astronauta europeo anche sulla superficie della Luna. Questo lo vediamo sempre come, diciamo, l'obiettivo ultimo. In realtà è la punta di un iceberg. In realtà l'esplorazione lunare è molto di più soltanto avere un astronauta sulla Luna, e siamo parte integrale di questo grosso programma. Dicevo prima, ambizioni più grosse, si sta parlando di ingaggiare l'Europa e impegnarsi in un programma di trasporto spaziale umano più indipendente, per ora siamo completamente dipendenti da partner internazionali e se ne sta discutendo. Alla fine dell'anno ci sarà uno Space Summit, un meeting a livello di primi ministri e si spera che questo porti finalmente alla decisione di impegnare anche l'Europa in questo passo decisivo.
Dopo della dipendenza da partner internazionali, vorrei anche tornare con i nostri interlocutori perché a volte poi quando ci si mettono anche gli impedimenti e le condizioni non ottimali della geopolitica internazionale, dopo ci sono anche delle ricadute, bisogna trovare anche delle strategie alternative. Però prima volevo chiedere a Barbara Negri, che appunto si occupa anche di progetti di volo umano, perché ha senso, che senso ha tornare con esseri umani sulla superficie della Luna dopo che comunque ci siamo stati dal 69 al 72?
Ma è proprio un cambio di paradigma, questa volta ci si torna per restare, quindi questo implica anche la realizzazione di una base permanente sulla Luna e qui ci sono diversi problemi che riguardano la protezione dalle radiazioni e la sostenibilità di un avamposto umano così lontano, sono 380.000 chilometri, non è la stazione spaziale che orbita 400 chilometri. Quindi io la vedo in maniera molto positiva perché lo sforzo di sviluppare anche tecnologie che riguardano appunto la sostenibilità umana come il riciclo di rifiuti, la produzione di cibo per gli astronauti in un ambiente estremo, la protezione dell'astronauta, hanno delle ricadute importantissime anche sulla Terra. Quindi alzando l'asticella e accettando una sfida, il benefit è anche per il nostro pianeta.
Secondo un sondaggio che è stato condotto a livello europeo, 9 cittadini su 10 in Europa si augurano che lo spazio venga impiegato sempre di più per sorvegliare e ridurre gli effetti del surriscaldamento climatico. Verrebbe quasi da dire che andiamo il più lontano possibile nello spazio per imparare a conoscere meglio anche il nostro pianeta. Angelo Consoli, quanto c'è di vero in questa affermazione e soprattutto qual è il collegamento logico che dobbiamo fare tra il fatto di avere l'ambizione di tornare sulla Luna, di visitare mondi lontani nel sistema solare, forse anche oltre, e avere tutto questo come una ricaduta scientifica utile e necessaria per conoscere meglio lo stato del nostro pianeta? Lo so che è una domanda difficile, però lo chiedo a un esperto di tecnologie satellitari.
Ma riprenderei quello che diceva prima Andrea Comazzo. L'ESA è probabilmente, anzi senza dubbio, l'agenzia spaziale con più esperienza nell'osservazione del nostro pianeta. Andare a studiare, a effettuare missioni che possono avere una ricaduta sul nostro pianeta, non dimentichiamo, adesso abbiamo diversi satelliti che orbitano in orbita relativamente bassa intorno alla Terra per osservare il campo magnetico terrestre, le variazioni del campo magnetico terrestre, per osservare gli oceani, la salinità, una serie di cose, tra cui ozono e altri aspetti che sono noti al grande pubblico, oltre a quelli che magari sono un pochino più scientifici. Qua si tratta di osservare come stanno cambiando le cose e cosa si può fare, quindi assolutamente avere la possibilità di raccogliere informazioni per pensare a un'applicazione che migliori la qualità di vita del, e qui torno alla sua frase di prima, del cittadino messo al centro, o la frase di Aschbacher, effettivamente è missione e compito, dovrebbe essere obiettivo di tutti.
Sono aspetti che ampliano, come dicevamo, la visione cosmica dell'Agenzia Spaziale Europea e purtroppo non abbiamo il tempo per raccontare tutte le missioni che l'Agenzia Spaziale ha in progetto, ha già realizzato, perché tra l'altro ve lo ricordo, Andrea Accomazzo, che è attualmente responsabile per la divisione delle missioni interplanetarie dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato anche l'uomo che ha diretto la missione Rosetta, quella che ci ha consentito tra il 2004 e il 2014 di portare una sonda in orbita intorno al nucleo di una cometa e poi far posare un lander, un piccolo robot, sulla superficie di una cometa per conoscere i segreti delle comete e cercare di capire quanto anche le comete sono importanti nella ricerca dell'origine della vita nell'universo, in particolare sulla Terra, ovviamente, ma noi andiamo cercando vita anche nel resto dell'universo visibile, e qui ci sono dei riferimenti, mi riferisco in particolare, Andrea Comazzo, alla missione Euclid, ma ce ne sono altre che cercano di allargare il nostro sguardo verso, diciamo, i confini estremi dell'universo.
Sì, il programma scientifico ESA, e non solo, ovviamente continua l'esplorazione. Nell'esplorazione non è soltanto guardare, diciamo, vicino, quindi nel nostro sistema solare, vicino nei nostri termini, ma guardare anche oltre. Euclid si occuperà di materia ed energia oscura. Abbiamo in preparazione la missione Plato, che ci permetterà di guardare oltre il nostro, anche questa oltre il nostro sistema solare. Penso alla missione LISA per il rilevamento delle onde gravitazionali, con un trio di satelliti che vorremmo mettere nello spazio a milioni di chilometri di distanza, quindi con dei famosi bracci di rilevamento per queste onde gravitazionali molto, molto grossi, la missione Ariel che stiamo anche preparando. Quindi guardiamo oltre, guardiamo anche in questo caso su tutto lo spettro, dal vicino, i nostri pianeti vicini, al molto, molto lontano e molto nel passato anche, ovviamente, con queste sonde scientifiche.
Barbara Negri, poi c'è Marte, il grande capitolo di Marte. Sappiamo quanti grattacapi Marte ha dato anche a livello, diciamo, di scelte geopolitiche. Insomma, dobbiamo un po', come dire, reimpostare una parte dei programmi, però Marte rimane, diciamo, una tappa fondamentale nella visione di chi si occupa di imprese spaziali. E perché Marte costituisce anch'esso un elemento imprescindibile, diciamo, del nostro balzo verso lo spazio del sistema solare e oltre?
Marte in un certo modo è un target scientifico molto interessante, perché è il pianeta che assomiglia di più alla Terra. Veramente siamo parenti stretti di Marte, e anche la sua desertificazione dovuta a questo forte effetto serra, anche al, diciamo, la radiazione solare che ha sterilizzato la superficie, possono darci delle informazioni anche su come preservare il nostro pianeta. Ma Marte è anche un punto ottimale per poi creare un avamposto umano che possa a fungere da spazio porto, cioè andare oltre da Marte è sicuramente più semplice. Il problema è che la missione ExoMars ha subito questa battuta d'arresto, come è stato detto, in quanto la parte russa ha ritirato diciamo la partecipazione, quindi bisognerà rifare da capo delle attività che erano praticamente pronte per essere lanciate, e questo porta l'Europa a un ritardo notevole.
Però, Andrea Comazzo, abbiamo ancora la missione Mars Sample Return, giusto? Su cui lavorare?
Stiamo lavorando da diversi anni con i colleghi americani per il Mars Sample Return, quindi questa missione che si prefigge di andare a raccogliere i campioni che Perseverance, l'ultimo rover americano, sta già depositando sul suolo di Marte, e riportarli a terra nei primi anni 30. Il nostro contributo sarà in vari elementi della missione, ma lavoriamo a stretto contatto con i colleghi del JPL in California per implementare questa missione. Dovremmo lanciare le prossime sonde, perché è una missione composta da diverse sonde spaziali, intorno al 2027-2028, diciamo, raccogliere questi campioni tra il 2030 e 31 e iniziare il viaggio e ritorno verso la Terra in quegli anni lì per riportarle nel 2033 a Terra. È un'impresa che l'essere umano ha sempre, è una visione che esiste da anni e anni nei nostri programmi spaziali, finalmente siamo arrivati al punto di implementarla.
Angelo Consoli, il direttore generale dell'ESA, puntava tra i pilastri fondamentali della politica dell'Agenzia Spaziale Europea, e lo ricordo, la Svizzera ne fa parte. Qualche ascoltatore chiede tra l'altro se ci sono anche esponenti svizzeri, diciamo, nei gremi scientifici e pianificatori dell'Agenzia Spaziale Europea, però al di là di questo sono implicate le accademie, gli istituti di ricerca che collaborano ovviamente a programmi spaziali, e ci sono coinvolte anche le industrie che sperimentano anche nuove tecnologie per lo spazio, nuovi materiali per lo spazio. Ma tornando appunto ai pilastri fondamentali messi in luce dal direttore generale dell'ESA, c'è anche quello di spingere le nuove generazioni a una sorta di educazione scientifica e tecnologica, di cui lo spazio rappresenta sicuramente un attrattore anche affascinante. Non le chiedo se condivide questo pensiero, le chiedo piuttosto come fare a realizzare questo ideale, secondo lei, e verso cosa puntare soprattutto? In ottica svizzera, glielo chiedo anche in particolare.
Sì. Allora, innanzitutto cominciamo a fornire un'informazione: la Svizzera non solo è seduta ai tavoli principali dell'Agenzia Spaziale Europea, ma addirittura ha diretto, è stata presidente dell'Agenzia Spaziale Europea per un quadriennio nel periodo metà della decade scorsa, quindi assolutamente una posizione riconosciuta e molto importante. Dal punto di vista della, chiamiamola così, sensibilizzazione verso lo spazio o incremento della conoscenza dello spazio, senz'altro l'ESA sta facendo un lavoro enorme, ma non solo, anche semplicemente nel suo piccolo l'Agenzia Spaziale Svizzera sta facendo dei grandi investimenti, dei grandi sforzi. Abbiamo appena citato l'astronauta svizzero recentemente nominato. Non dimentichiamo, forse vale la pena dirlo, forse la domanda del radioascoltatore andava in questa, o della radioascoltatrice andava in questa direzione: cosa c'è di Svizzera, per esempio, sulla missione di cui siamo a parlare oggi? Ci sono tre strumenti fortemente sviluppati dall'Università di Berna, che è un po' il faro scientificamente parlando di quello che è l'osservazione, o in ogni caso lo sviluppo di strumenti per missioni spaziali, che sono uno spettrometro di massa, un altimetro e uno strumento per onde submillimetriche. Sono strumenti che ci danno, come dicevamo prima, la possibilità di vedere da dove veniamo, d'accordo? Si tratta anche qui, si parla sempre di tempi, Ariane 5 partirà fra qualche settimana e tutti questi strumenti cominceranno a fornire i loro dati a partire dal luglio 2031.
Un'ultima domanda flash ad Andrea Comazzo, tra l'altro in vista anche del nuovo vettore Ariane 6, che è un altro progetto importante per l'Agenzia Spaziale Europea. Ma Andrea Comazzo, come cambierà la sua vita a partire dal 13 di aprile, quando lanceremo la missione JUICE?
Beh, come ho fatto anche dopo l'atterraggio, per dire, di file sulla cometa Churyumov-Gerasimenko con Rosetta, mi ridirigerò verso i nuovi programmi. Stiamo preparando la missione Hera, che andrà a esplorare l'asteroide che è stato impattato dalla sonda DART americana, quindi per obiettivi di difesa planetaria. Il lancio è previsto per l'ottobre del 2024. Abbiamo questi programmi di Mars Sample Return, il rifacimento della missione ExoMars. Quindi il lavoro non manca, ci stiamo preparando per le prime attività preliminari per questo lander lunare di cui parlavo prima. Quindi il lavoro non manca, sicuramente sarà ancora molto focalizzato all'esplorazione del nostro sistema solare.
Barbara Negri, 10 secondi finali anche con lei per indicare una missione che secondo lei è prioritaria per il nostro sviluppo, per il nostro benessere come genere umano che va alla ricerca di risposte nel cosmo.
Ma sicuramente la scienza porta molto lontano. Io direi più che una missione adesso di quelle del programma scientifico, che sono ambiziose ma con tematiche che portano appunto lontano, io direi che la Luna veramente può dare delle risposte. Tutta l'attività di ricerca scienza e tecnologia che verrà fatta sulla Luna sarà veramente a beneficio dell'umanità.
Grazie, grazie ad Andrea Comazzo, a Barbara Negri, ad Angelo Consoli per averci dato almeno una panoramica di quanto è affascinante ed è importante investire in ricerca spaziale. Lo abbiamo capito, ci sono ricadute anche molto importanti anche per il nostro benessere, il nostro progresso scientifico nella conoscenza del nostro pianeta. Lo abbiamo fatto prendendo spunto dall'imminente partenza della missione verso Giove, di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea che cercherà i segreti sotto i ghiacci delle lune di Giove per trovare magari tracce di vita, come preconizzano spesso anche i racconti di fantascienza, che forse così fantascientifici non sono. Da Nicola Colotti al microfono, grazie per essere stati con noi.